piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Il Ministero della Salute, il Ministro Speranza, non si è mai degnato di dare risposte alle innumerevoli comunicazioni che noi abbiamo inviato. 3 milioni e 800 mila persone con disabilità.
Qui stiamo mettendo a rischio la vita di persone che, se si contagiano, mio figlio Valerio, 24 anni con sindrome di Down, si è avuto come dire il Covid. Dopo qualche settimana ha cominciato ad avere dei trombi che sono legati poi alla sindrome di Down, che lo hanno devastato. Valerio ha rischiato di morire solo perché mia moglie ha potuto stare con lui in ospedale per 40 giorni, notte e giorno. Valerio si è salvato. Ora, se Valerio fosse morto un ragazzo con disabilità, continua a morire perché nessuno lo vaccina, quello è omicidio di Stato, basta.
Vi ricordate, questo era Melog del 4 marzo e avevo ripreso un tema che è noto quanto mi sia caro, sia per implicazioni personali, sia per mio particolare campo di interesse professionale, diciamolo così. A parlare erano Vincenzo Falabella, presidente della FISH, spaziale presidente dell'ANFAS, e denunciavano il fatto che loro, pur rappresentando globalmente la grande famiglia della disabilità in Italia, la FISH soltanto sono 3 milioni di persone, abbiamo moltiplicato per i familiari, vengono 12 milioni di persone che hanno un problema grosso, soprattutto nella forma dei nella parte dei disabili più gravi, che ancora con chiarezza, almeno quel giorno, nessuno aveva definito tra le categorie che dovevano avere una corsia preferenziale, cioè una priorità nell'essere vaccinati in quanto particolarmente fragili da Covid-19, non erano specificamente segnalate le persone disabili, o perlomeno erano più o meno accennata la presenza di disabilità con dei codici che segnalavano alcuni tipi di disabilità e non ne segnalavano altri. Insomma, sembrava quasi che mancasse una volontà politica precisa di dire le persone disabili, ai sensi della legge 104 del 92, definiti come comma 3, articolo 3, sono quelli disabili gravissimi, con un livello di autonomia molto limitato, con delle implicazioni particolari che rendono loro difficili sia le misure di contenimento da Covid, cioè distanziamento sociale, sia l'indossare la mascherina, per maggior ragione se queste persone dovessero venire in qualche maniera infettate, contagiate, o dovessero, per malauguratissima ipotesi, trovarsi anche in terapia intensiva, beh, sarebbero persone che sarebbero a rischio vita in una percentuale altissima rispetto alle altre persone. Qualcuno obiettò che già stavano in alcuni centri vaccinando i disabili. Sì, i disabili che sono in un centro, cioè i disabili che stanno in una struttura chiusa con degli operatori, vengono vaccinati anche per mettere in sicurezza gli operatori. Quindi non era questa la situazione. La maggior parte di disabilità gravissima in Italia è gestita dalle famiglie. Le famiglie sono sole, sono endemicamente dimenticate perché svolgono una funzione di caregiver, di assistenza costante, totale, non riconosciuta, non retribuita, non sufficientemente sostenuta. In particolare in situazione di Covid, la situazione per questi cittadini italiani a tutti gli effetti sarà notevolmente peggiorata. Noi abbiamo lanciato questa sorta di provocazione anche perché trovavo infame che persone che io non rappresento null'altro che magari me stesso e forse mio figlio, capito? Che rappresentavano una fetta così grande dell'Italia non fossero ascoltate. Da mesi il Ministero della Salute non rispondeva, i governi entranti e uscenti non rispondevano, mi sembrava molto strano, e tutto era affidato così al caso, al momento, a circostanze individuali. Beh, vi posso dire che da allora qualche segnale c'è stato. Il primo segnale, che vi darò fra poco testimonianza diretta, che oggi hanno cominciato a vaccinare le persone disabili gravissime o perlomeno quelle che sono disabili gravissimi nello spettro autistico, in questo momento al Policlinico di Tor Vergata stanno per essere vaccinate. Questo è già un risultato. Si è mosso chi? Non lo so cosa si sia mosso esattamente. So che tutto è nato tra venerdì e diciamo la giornata di lunedì. Comunque è successo. È successo che perlomeno la Regione Lazio si è in qualche maniera sensibilizzata su questo tema. Parzialmente sensibilizzata, non totalmente sensibilizzata. So che questa mattina molti stanno scrivendo riguardo alla notizia che oggi si vaccineranno gli autistici gravissimi a Roma, a Tor Vergata, cioè sì, ma quelli meno gravi, quelli con altre patologie. Beh, oggi siamo qua per capire proprio quello che è stato fatto, quello che se da una, in una settimana è stato fatto un passo avanti e i passi ancora da fare. E quindi con me o chi maggiormente rappresenta il problema, che in questo momento è Vincenzo Falabella. Vincenzo Falabella, presidente della FISC, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
Devo dire per completezza che avevo chiamato anche speciale, ma oggi ho un problema grosso in famiglia, quindi non è potuto partecipare. Però Falabella, diciamo, può racchiudere e rappresentare quello che è successo. Allora, in questa settimana, Vincenzo, concretamente, cosa è successo di buono, cosa è accaduto di positivo e cosa ancora secondo te deve accadere?
Ma di buono è accaduto che dopo la trasmissione di Piazza Pulita di giovedì scorso, il ministro Speranza finalmente ha risposto alle diverse comunicazioni che il nostro movimento, che la FISC ha a lui indirizzato proprio per porre l'accento sulla tematica dei vaccini e sulla necessità di far avviare la vaccinazione in maniera prioritaria alle persone con disabilità, ai loro caregiver e ai loro familiari. È logico che bisogna chiarire un aspetto fondamentale. Noi abbiamo due livelli oggi nel nostro paese, un livello nazionale e un livello territoriale. Le regioni a loro volta organizzano piani vaccinali che spesso, ahimè, proprio perché non c'è stata un'indicazione chiara da parte dell'organismo centrale, si sono mossi in maniera differente. Hai accennato che nel Lazio, proprio nella giornata odierna, sono state avviate le vaccinazioni per le persone con disabilità gravissime. Poi qui ci sono delle sottigliezze, perché gravi, gravissime, c'è il richiamo, giustamente, come noi abbiamo fatto, l'articolo 3,3 della 104. Poi vi è un decreto ministeriale del Ministero del Lavoro che ha classificato, categorizzato, se vogliamo definirle, diverse patologie. Io posso dirvi che, nonostante il passo avanti che sia stato fatto dalla Regione Lazio o dalla risposta del Ministro Speranza, al quale peraltro noi abbiamo chiesto un ulteriore chiarimento, perché nella risposta che ci è stata data viene riportato che a breve verranno vaccinati, ai sensi dell'articolo 3,3, le persone con disabilità. Non sappiamo, molto probabilmente desumiamo, che tale vaccinazione avverrà nella cosiddetta fase 2. Quello che noi abbiamo rivendicato da tempo è che l'attenzione doveva avvenire sin dalla fase 1 e quindi dalla primissima fase della vaccinazione. Capiamo benissimo che tutto questo è complicato, perché i vaccini non abbiamo numerosi o un numero considerevole per poter vaccinare.
Però cerchiamo di far capire, Vincenzo, in termini concreti, diciamo, una risposta l'hai avuta dal ministero, perlomeno ti hanno scritto una lettera, qualcosa, e cosa ti dicono in sintesi?
Il ministero ci ha risposto, ci ha detto che una volta terminata il personale operante e gli ospiti in strutture residenziali, una volta vaccinate le persone di età superiore agli 80 anni, si procederà alla vaccinazione delle cosiddette fasce vulnerabili. E in queste fasce vulnerabili dovrebbero rientrare tutte le persone con disabilità riconosciute ai sensi dell'articolo 3,3 della 104 del 92. Ora, però, è logico, diciamo, che è una comunicazione, bisogna fare un atto ministeriale, quindi deve fare...
Sì, anche un po' atto... fumosa, se mi permetti, come comunicazione, che abbiamo detto niente di preciso, sì, hai ragione, cominciamo subito, vedremo dopo fase 2.
Infatti noi abbiamo chiesto certezza nella vaccinazione, quando questa vaccinazione avverrà e con quali modalità, perché sappiamo benissimo che poi le modalità possono essere differenti. Quindi
allora,
se
facciamo
ministero...
un attimo pausa, Vincenzo, un attimo pausa, perché allora questa è una cosa su cui adesso ragioniamo, ragioneremo, vediamo il piccolo, il pochissimo che intanto si sta facendo, un mondo variegato, complesso, grande, però portiamo anche a casa quello che in questo momento si sta facendo. Mi collego con l'unità operativa di neuropsichiatria infantile, il Policlinico Universitario di Tor Vergata, dove c'è il neuropsichiatra infantile responsabile di questa unità, che è il professor Luigi Mazzone. Mazzone, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
E cosa state facendo voi in questo momento? Mi descrivi quello che sta succedendo adesso nella tua unità.
Sì, abbiamo eseguito la prima vaccinazione di una persona autistica e della mamma. Attraverso un percorso in cui abbiamo chiesto di staccare il logo vaccinale, perché noi abbiamo il centro vaccinale qua a Tor Vergata, ma abbiamo pensato che potesse essere una cosa non intelligente mettere un autistico in mezzo a tante altre persone, in mezzo a un ambiente che potesse essere ansiogeno, angosciante, per cui abbiamo adibito nella nostra neuropsi infantile, che quotidianamente accoglie appunto persone autistiche, una stanza con un percorso di desensibilizzazione in cui ci sono dei materiali tattili, dei materiali che appunto sono tendenzialmente rilassanti, con una musica di sottofondo, con delle stimolazioni luminose di sottofondo, è in modo che la persona possa rilassarsi e possa arrivare alla vaccinazione senza una carica di angoscia e di ansia, anche con una task analysis visiva in cui noi facciamo vedere precedentemente quello che succederà, per cui facciamo vedere attraverso immagini il fatto di spogliarsi, il fatto della che ci sarà una poltrona vaccinale, dell'ago, del farmaco, appunto del vaccino in sé, in modo che possa decrescere quella che è l'ansia di dover farsi.
Quindi avete preparato, diciamo, un percorso studiato con un protocollo specifico per persone con una neurodiversità, diciamo, di tipo severo, perché possono essere serenamente vaccinati loro e le persone che le assistono. Mi sembra già un primo passo importante. Questo era impensabile una settimana fa. In quanto tempo vi siete organizzati per fare questa cosa?
Le tecniche di desensibilizzazione esistono da sempre, non le scopriamo certo noi, le abbiamo ovviamente inserite in un contesto di reparto, in un contesto vaccinale, quello sì, in 2-3 giorni, conoscendo queste tecniche, non è stato difficile organizzare la stanza, devo dire che la nostra amministrazione ha fatto sì che tutto questo potesse essere organizzato veramente in pochissimi giorni, parliamo di 2-3 giorni. E comunque vacciniamo, questo è importante dirlo, ragazzi sopra i 16 anni con un caregiver, e in caso di pazienti sotto i 16 anni vacciniamo un caregiver della famiglia, anche se ti devo dire, Gianluca, l'idea di vaccinare sopra i 16 anni nel caso di una fascia di popolazione così fragile, secondo me potrebbe, questa è un'idea personale, potrebbe essere anche bypassata dalla condizione stessa, per cui non vedo grandi differenze tra vaccinare un ragazzo di 17 anni o un autistico di 14, per cui diciamo che il fattore età nel caso specifico potrebbe essere bypassato dalla condizione di vulnerabilità, fragilità della condizione stessa.
Ecco, però trovi un po' singolare, Luigi Mazzone, che queste cose, ecco, ne stiamo parlando come una fase in cui l'iniziativa lodevole ma individuale, in questo caso si è mosso l'assessore alla salute della Regione Lazio, ha parlato con il vostro direttore generale, hanno detto cominciamo noi, voi siete stati gli apripista, ma che non ci sia una direttiva nazionale sulla vaccinazione delle persone disabili. Voi vi occupate di disabili principalmente dello spettro autistico e ovviamente fate il vostro lavoro, ma che in generale la categoria della disabilità sia tenuta così in maniera fumosa, non precisa. Hai sentito Falabella prima, c'è tutta una serie di codici, di cavilli, di cose anche difficili a ragionare. Non era più semplice dire i disabili sono una categoria fragile, i disabili vanno vaccinati prima degli avvocati, prima dei giornalisti, prima dei magistrati, ma prima di persone che in realtà hanno sì un rischio di esposizione al virus, ma non una fragilità che li mette proprio a rischio di vita nel caso di contaminazione.
Hai, secondo me hai ragione, nel senso non c'è una direttiva nazionale, ci si muove un pochettino a puzzle, a secondo le buone volontà individuali, come purtroppo spesso avviene in Italia, ma questo può essere generalizzabile anche a tante altri fattori e tante altre problematiche quando parliamo di disabilità. Tra altre cose ti dico, ovviamente il passo successivo è come fare, qual è il criterio di vaccinazione a Tor Vergata, no? Per cui mi è stato chiesto, per cui il criterio è livello 3 da DSM-5, disabilità con un quoziente intellettivo sotto 35, per cui questi sono i criteri oggettivi. Partiamo da pazienti che sono comunque seguiti presso la nostra unità operativa, che stanno dei ospiti ambulatori e che sono comunque presi in carico da noi, e poi il punto è dopo, perché quelli che stanno a Tor Vergata sì e gli altri no. E secondo me hanno ben d'onde, ben ragione le persone che vivono a Caltanissetta piuttosto che a Seregno di dire perché noi no. Secondo me ci vorrebbe, bisognerebbe generalizzare quello che stamattina abbiamo fatto a Tor Vergata in modo su scala nazionale, perché come ripeto già c'è stata parecchia trascuratezza in questo anno di pandemia sul mondo della disabilità e sugli autistici in particolare. Poche volte ho sentito spendere parole da parte di chi ha rappresentanza di governo. E a maggior ragione oggi che il vaccino è una tutela per la salute e noi sappiamo come è difficile far capire a un autistico il distanziamento, la mascherina, secondo me gli autistici e le persone con disabilità devono essere i primi a essere vaccinati. Tant'è vero che ti ho detto del criterietà, perché non penso che il criterietà nel caso specifico sia una discriminante. Per cui
allora, non... allora Gigi, dunque, io adesso dare la linea alle informazioni della borsa. Continuerò con Falabella a capire l'essenza del problema e i passi ancora da fare. Mi collegherò però ancora con Tor Vergata, perché a tempo reale quello che è un esempio in tutta Italia, secondo me va raccontato. È vero quello che dice Mazzone, quello che diciamo con Falabella da una settimana. Scatenare la guerra tra poveri è la cosa peggiore. Anche a me in questo momento stanno scrivendo decine, se non più, di persone dicendo sì, bello, è raccontato che stanno facendolo a Roma, a Tor Vergata, la regione Lazio, e noi che abitiamo in Abruzzo, e noi che stiamo in Campania, e noi che abbiamo il figlio più piccolo, e noi che abbiamo il figlio con un'altra patologia gravissima, che dobbiamo fare? Ecco, vorrei capire com'è possibile uscire da questa enorme limacciosa situazione. A tra poco.
Melog.
Ringrazio Gianmarco Ferronato e Lorenzo Nespoli che mi assistono a Milano, Fabrizio Intonti che mi segue da Roma. Stiamo questa mattina raccontando quello che è successo a distanza di poco più di una settimana, la nostra ultima trasmissione che parlava di vaccinazione a categorie di disabili gravi. Lo stiamo facendo collegandoci anche con il Policlinico di Tor Vergata, dove questa mattina, per una diciamo decisione della Regione Lazio, hanno cominciato a vaccinare le persone con autismo grave. Raccontiamo a tempo reale come stanno facendolo, seguendo quale protocollo. Ci stavamo dicendo però con Vincenzo Falabella, che ricordo che è presidente della FISH, che sono cose che ci fanno piacere, passi avanti comunque per capire che il problema può essere risolto, può essere messo in atto un piano vaccinale che riguardi anche queste persone con fragilità. Però la cosa difficile da capire è perché a livello nazionale non ci sia stata una direttiva chiara e tuttora non ci sia una direttiva chiara. È vero, sì, il presidente Draghi ha detto ultimamente ci occuperemo delle persone fragili, delle categorie più fragili, ma la parola disabile mi è proprio uscita dalla bocca. Mi sembra tanto, tanto difficile, improbabile, tanto poco lontano da una realtà, diciamo, contemporanea. Allora, sentiamo Pietro da Treviso, un ascoltatore, poi andiamo avanti con Falabella. Pietro, buongiorno.
Buongiorno Gianluca. No, sì. Io volevo solo dirle che qui in Veneto, io ho un figlio disabile, sono stati tutti vaccinati, sia lui che i suoi colleghi del laboratorio dell'ANPAS, sia che gli operatori.
Perché stanno in delle strutture, sì, perché stanno in delle strutture.
No, ma sono strutture diurne, non sono...
Eh sì, però ho capito, sì, la struttura diurna vaccina il disabile, giustamente, perché ci sono degli operatori, delle persone, ma ci sono anche disabili che non stanno in strutture, che stanno a casa H24 in questo periodo, non vanno nemmeno a scuola, è quello il problema. La struttura ha mandato per vaccinare, ci fa molto piacere, ma è una parte, diciamo, del problema. Sono le persone che stanno a casa con i familiari, con i caregiver, sono anche persone adulte che non necessariamente vanno nel laboratorio diurno. Falabella è un disabile adulto, paradossalmente è anche presidente della più grande associazione di disabili, ha una lesione spinale, mi dispiace di dire con crudezza, ma è un amico e mi capirà, però ancora non è nelle liste di nessuna possibile vaccinazione. Dico una stupidaggine, Vincenzo?
No, è così, non rientro neanche, essendo residente nel Lazio, non rientro neanche nei requisiti che sono previsti e che ha fatto prevalere la Regione Lazio per dare corso e avvio alla vaccinazione in data odierna. Quindi sono presenti, sono previste le lesioni midollari, ma fino ad una lesione C5. Chi ha lesioni da C6 in giù non sono ricomprese nei cosiddetti estremamente vulnerabili, quindi dovranno attendere il vaccino nella cosiddetta fase 2. Però se mi permetti,
ecco, ma tu ti spieghi come mai in un paese così approssimativo come il nostro c'è questa capillare puntigliosità nel descrivere quale vertebra è stata colpita per capire se fare il vaccino o no?
Ma perché quel decreto ministeriale del Ministero del Lavoro aveva senso per la ripartizione del Fondo Nazionale per le Neonatosufficienze, che è un fondo nazionale, quindi bisognava definire la platea. Quello che noi stiamo chiedendo è che il bonus dov'è? È che nel piano vaccinale nazionale non è prevista la priorità per le persone con disabilità. Questo è il grande vulnus. Anche quando Arcuri a suo tempo andò in televisione e disse che a febbraio inizieremo la vaccinazione per le persone con disabilità,
adesso pace sepulto, ormai Arcuri,
ok, però all'epoca non seguì un atto concreto. E questo è il grande vulnus. Ora capiamo che la Regione Lazio,
quindi è in partenza, allora c'è un problema di partenza, un problema d'origine,
un problema
all'origine, quando sono messi
nazionale.
I grandi esperti davanti a un foglio bianco dicendo facciamo un piano vaccinale, nessuno ha alzato il ditino, diciamo, ma mettiamo in posizione privilegiata tutte le disabilità che per la legge 104 sono definite articolo 3, comma 3, che sono disabili gravissimi. Nessuno l'ha fatto. Bastava questo.
Però noi l'abbiamo fatto, noi l'abbiamo evidenziato, l'abbiamo sollecitato. Correva il 3 dicembre, quando io fui ricevuto a Palazzo Chigi dall'allora Presidente del Consiglio. Nel nostro documento agli atti risulta un capitolo specifico sulla priorità nella vaccinazione. Dal 3 dicembre in poi sono seguite diverse comunicazioni al Ministero del Lavoro proprio per attenzionare il tema della priorità dei vaccini. Non c'è stato a livello nazionale, è logico che poi le regioni, giustamente le regioni si sono mosse in maniera differente. La Regione Lazio è una di quelle, insieme, se non sbaglio, alla Regione Sicilia, dove hanno adottato un criterio di valutazione un criterio per identificare la platea per poter essere vaccinata, e hanno utilizzato quel criterio. L'elemento positivo di questo provvedimento è che vengono vaccinati anche i familiari, i genitori e i caregiver familiari, quindi questo è positivo, va in linea con quello che era le nostre
diciamo che è un passo avanti immenso, Vincenzo, rispetto a una settimana fa, il fatto che abbiano già pensato che un disabile avere vicino un caregiver che è per lui la protesi umana che gli serve a vivere è già un passo di civiltà enorme. Sentiamo Alessandra da Lodi. Sentiamo Alessandra da Lodi, un'altra madre. Alessandra, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Io sono madre di un ragazzo con disabilità motoria gravissima. E sto assistendo a un paradosso, no? Nel senso proprio di aneddoto bizzarro, sembra quasi incredibile quello che stiamo vivendo. Mio figlio, dicevo che è una disabilità motoria estremamente grave, non ha problemi cognitivi, ma non si muove, si muove con una sedia motorizzata, non cammina, non parla, deve essere assistito a 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Lui scrive poesie perché appunto utilizza una mano, l'unica cosa che muove è una mano, la gioia della nostra luce. E lui non frequenta nessun centro diurno perché ha i suoi percorsi, è iscritto al suo circolo di poesia, fa laboratorio teatrale.
Cioè fa una vita inclusiva il più possibile, quello che gli permette il suo problema, una famiglia
questa.
Che gli permette di fare una vita inclusiva. Non deve essere scritto nel destino di un disabile, devi andare a finire in una struttura dove stanno persone come te. La cosa ideale sarebbe che il disabile facesse una vita assieme alle altre persone, non assieme agli altri disabili. E suo figlio, per quanto riguarda la vaccinazione, nessuno l'ha chiamata, non è in nessuna lista. Lei ha tentato in qualche maniera di pensare che forse sarebbe il caso di vaccinarlo. Quale risposta ha avuto?
Da giorni e giorni io sto cercando di farmi sentire con i mezzi a mia disposizione perché vengano inseriti nei piani vaccinali di Regione Lombardia anche le persone con disabilità gravissima, perché qua stiamo parlando di una persona veramente grave. Nel 2012 ha avuto una polmonite gravissima che è durata anche tanto tempo, pesa nemmeno 40 kg, insomma, va vaccinato, è vulnerabile. Dicevo che perché vengano inseriti nel piano vaccinale della Regione Lombardia anche le persone con disabilità che non sono ospiti di centri di assistenza o che non frequentano centri diurni.
Allora Alessandra, lei ha detto una cosa giustissima e mi piace la sua testimonianza. E vorrei scoperchiare un'altra pentola con la sgradevolezza che mi viene così bene. È inutile che facciate l'elenco di quanto siete stati bravi dicendo abbiamo vaccinato tanti disabili. Parlate di disabili che sono chiusi in delle strutture o che perlomeno hanno intorno una rete di assistenza che si cautela anche vaccinando oltre se stessa anche i disabili. Ma la maggior parte dei disabili, quelli che oggi stanno vaccinando a Tor Vergata, cominceranno dagli autistici, passeranno poi altre disabilità, sono le persone che vivono in famiglia, che fino a questo momento, fino a questa mattina, nessuno aveva mai considerato. Giuseppe Quintavalle, buongiorno.
Eccomi, grazie per questo passaggio, perché effettivamente
no, grazie
è proprio
a voi.
Così.
Allora Giuseppe
oggi
Quintavalle, ricordo,
iniziato,
è il direttore, prego. Lo dico chi è il direttore generale del Policlinico Tor Vergata, è la persona che nel giro di 3 giorni, i meriti vanno riconosciuti, si è messo, diciamo, è una storia singolare, la racconto e me ne prendo le responsabilità. Si è, diciamo, sentito con l'assessore Alessio D'Amato della Regione Lazio, PD, per dire quanti partiti contano poco, però la persona che, diciamo, ha creato questo tramite, si è mossa più di tutti, lo so perché è un'amica mia e non mi importa niente delle colorazioni politiche, è Chiara Colosimo, che è una consigliera di Fratelli d'Italia. Quindi se oggi vacciniamo delle persone nel Lazio è perché c'è un assessore PD che si è stato, diciamo, stimolato, coordinato da una consigliera di Fratelli d'Italia e ha incontrato il piacere di un signore come Giuseppe Quintavalle, che è arrivato da pochissimo a Tor Vergata a fare il direttore generale, ha detto cominciamo, saremo gli apripista. Questa è la mia ricostruzione di cui mi prendo la responsabilità. Direttore, invece lei come l'ha vista dal suo punto di vista? Appena arrivato a Tor Vergata si è trovato già al centro di un'attenzione nazionale, perché siete i primi che in realtà,
allora,
stanno,
diciamo,
vaccinando.
Che, diciamo che su, come centro di attenzione nazionale mi è capitato diverse volte sia per il porto di Fiumicino che soprattutto per l'aeroporto, dove, come ben sa, io sono coordinatore, continuo ad esserlo, e vacciniamo veramente, siamo arrivati fino a 2000 persone al giorno. E mi sembrava doveroso intervenire, perché a parte la mia sensibilità, che è prettamente personale, ma ho avuto la fortuna, appena sentito il mio assessore, di trovare all'interno del Policlinico Tor Vergata una squadra che in pochissime ore ha garantito quello che io dico, ho sentito bellissime parole prima, inclusione, presa in carico e principalmente e dare la possibilità a questi giovani o meno giovani di vivere a casa. Quindi ho visto delle famiglie che abbiamo vaccinato, caregiver e paziente, e questo è molto bello. Naturalmente noi abbiamo iniziato, questo che vuol dire? Che siamo disposti e pronti, abbiamo iniziato anche come centro di riferimento per lo scompenso cardiaco terza e quarta classe, inizieremo con i diabetici, ma il messaggio qual è? Noi possiamo vaccinare e sempre di più, al di là di quelle che sono le categorie, abbiamo bisogno di vaccini, ma in ogni caso vaccinare in un centro di riferimento nazionale come quello di Tor Vergata, dove c'è un setting particolare, e ho offerto il setting anche agli amici delle ASL, perché chiunque ha un problema può recarsi da noi e noi lo accogliamo, mi sembrava un atto di civiltà, e qui viene in mezzo proprio la cultura del saper fare sanità, a mio avviso. Quindi quello che diceva lei, l'assessore, la Chiara Colosimo, c'è stata una sensibilità che va sicuramente oltre le correnti, oltre.
Per questo Giuseppe Ritavelli ha voluto raccontarla, perché è singolare, è strana. In un paese in cui il vertice, diciamo la linea di comando, ha così tanta difficoltà a mettere sul piatto francamente il fatto che esistano milioni di cittadini italiani con dei problemi gravissimi a carico delle loro famiglie, insieme alle iniziative di persone di buona volontà che per nostra fortuna hanno anche dei ruoli istituzionali, hanno anche delle responsabilità, oggi qualcosa si sta muovendo. Io vorrei fosse una case history che possa essere allargata a tutte le disabilità e a tutte le regioni d'Italia. Ci fermiamo ancora un istante, grazie Giuseppe Quintavalle, a tra poco.
Melog
800240024, stiamo raccontando a tempo reale quel poco o tanto che sta avvenendo in Italia di positivo e sta muovendo. Sappiamo che il problema della vaccinazione disabile non è un problema che si risolverà questa mattina, né noi abbiamo avuto particolari meriti a avviarsi alla risoluzione, però la mia idea è che creare dei moduli, dei modelli di possibilità funzionale si dà già una via di uscita dalle istituzioni che in maniera imbarazzante magari non hanno affrontato nella giusta maniera questo problema. Sentiamo Mario, provincia di Bari, buongiorno.
Buongiorno signor Nicoletti, la ringrazio per l'ospitalità. Le rappresento il mio problema. Ho un ragazzo malato oncologico in situazione di gravità, quindi senza l'articolo 3,3, e in terapia. Per quanto riguarda la vaccinazione non si sa niente, non si sa quando sarà possibile effettuarla. Nel contempo lui lavora, anche se attualmente è in malattia, è assente come cassa integrazione Covid, però ci poniamo il problema perché il vaccino non si sa quando. Le mascherine, e qui andiamo al fatto dolente, io ieri sera per caso ho seguito la trasmissione sulla Rete 4 dove venivano indicate delle mascherine che sono fuori legge, certificate da enti assurdi, inesistenti, un ente aeronautico che certifica la
validità della mascherina. Sì, ma è un tema che stanno trattando molti colleghi, quello delle mascherine fuori legge, ma per cosa riguarda questo con la situazione di suo figlio?
Il vaccino no. Mascherina no, come fa ad entrare al lavoro? Come fa a vivere? Cioè, tu si va con la certezza di avere una mascherina che mi protegge, ma non protegge assolutamente, l'hanno dimostrato ieri sera. Ora, sono stato dal farmacista questa mattina perché ho reclamato la situazione, dico, ma io ho comprato qui le mascherine. Sa cosa mi ha risposto? Abbiamo rappresentato come associazione farmacisti, abbiamo rappresentato per iscritto il problema al ministero, nessuna risposta.
Scusi, solo per capire, per quanto riguarda il vaccino, che è il tema di oggi, ho capito il problema di suo figlio della mascherina, ha qualcosa da dire? Cioè lei non è stato messo in nessuna lista vaccinale, suo figlio non sarà vaccinato o suo figlio vorrebbe essere vaccinato e nessuno lo vaccina? Qual è il suo problema?
Non esiste una lista nella regione Puglia che preveda quando debba essere vaccinato il disabile in condizioni di gravità.
Questo è il punto che ci stava ribadendo fino allo sfinimento Vincenzo Falabella. Marina, provincia di Roma, buongiorno.
Salve Nicoletti, senta, è veramente spiacevole, mi dispiace tanto questa guerra, come io l'ho definita, tra poveri cristi, perché e sono io, lo so che sono io e mio marito che si agita, perché la circolare del ministero, non so se ne ha preso visione, che può suggerire, non obbligare, perché da noi i ministeri non hanno grandi poteri, aveva giustamente dato l'indicazione della legge 104, articolo 3,3, che riguarda il gravissimo, ovvero le persone, la mia figlia.
Quale circolare? Mi risulta se del ministero ha dato queste... Se il ministero avesse dato questa indicazione non staremmo qui a parlare, Marina.
Mi faccia parlare, Nicoletti, faccia parlare. Gliel'ho mandata via WhatsApp sul sito di Sole 24 Ore e il ministero l'ha indirizzata alla FISH e ad altre associazioni in cui dà l'indicazione, perché il ministero può dare indicazioni ma non può obbligare ad usare il parametro della legge 104, articolo 3,3, che definisce la disabilità.
Ma di quando
non
è questa circolare? Mi dice Marina,
guardi,
di quando è?
È dell'8 marzo, gliel'ho inviata via WhatsApp, se vuole gliela mando su
sì,
qualcosa.
Sì, io sto conducendo la trasmissione in diretta. Ferma un attimo, Marina, Vincenzo Farabella.
La signora
hai notizie?
Sì, non è una circolare, la signora fa riferimento alla risposta che ha dato Speranza alle nostre sollecitazioni. Io
quello
prima,
di cui abbiamo già parlato, sì.
In apertura di trasmissione ho detto che deve formalizzare un atto ufficiale, deve fare una delibera, deve fare un atto amministrativo ufficiale da parte del Ministero, non può uscirsene soltanto con una semplice comunicazione. Poi vorrei ricordare alla signora che stiamo parlando di livelli essenziali di assistenza, quindi il Ministero può dare non solo indicazioni, ma può comunque arrivare in conferenza Stato-Regioni e cercare comunque di uniformare il trattamento, soprattutto sui piani vaccinali. Poi è logico che le regioni possono fare come vogliono, ma comunque devono garantire un livello essenziale di assistenza. Quindi non possono, non hanno mano libera per fare chissà che cosa.
Allora, sentiamo qualche altra telefonata. Conferma che è giusto quello che stai dicendo, Vincenzo. Mi stanno chiamando persone che rappresentano tutte le possibili sfaccettature del mondo della disabilità che nessuno ha mai considerato. Quindi, come
è
vedi,
certo,
il criterio del codice è chiaro, il criterio del codice è un codice che lascia fuori troppe persone e
Gianluca,
crea quella che è veramente.
Perdonami, il problema, il vulnus, sta nel piano vaccinale nazionale. Non c'è nessun riferimento alla disabilità. Quindi le regioni si muovono in maniera autonoma. Alcune lo attenzionano il tema, vedi la regione Lazio anche se con alcune criticità, vedi la regione Sicilia, altre non lo menzionano, vedi la regione Puglia, in Puglia abbiamo sentito lo spettatore che ha detto che mio figlio oncologico non sa quando sarà vaccinato. Quindi il
come
tema
pare che l'ordine dei giornalisti abbia chiesto di vaccinare i giornalisti in Puglia, scusa
sì,
ma questo è un
sì,
tema
sì,
che mi sta
sì
a cuore, per dire, a questo punto noi facendo questa operazione di racconto dell'attualità metteremo anche le regioni di fronte, visto che è difficile sensibilizzare lo Stato centrale fronte al fatto, visto che esista una sorta di grazioso antagonismo fra le regioni, ecco, sentite, il Lazio intanto qualcosa stanno facendo per vie strane, per percorsi che nulla hanno a che fare con la politica ufficiale, intanto però qualcosa stanno facendo, vediamo se gli altri si adegueranno e si via via si adeguerà tutto il paese. Lauretta, provincia di Torino.
Pronto?
L'ascolto.
Ah, buongiorno, salve, quindi io telefono dalla provincia di Torino e sono non vedente. E quindi ho chiesto al numero verde della regione Piemonte quando verrò vaccinata e mi hanno detto che sarò vaccinata, io ho 65 anni, quando si vaccineranno le persone che hanno la possibilità di avere una certa precedenza, visto che io comunque e sono cieca assoluta e non riesco a stabilire le distanze tra una persona e l'altra.
No, no, ma questo è molto chiaro.
Per adesso non hanno deciso ancora.
Che adesso non è contemplata. Ecco, vedi Vincenzo, l'esempio della signora Lauretta di Torino, una persona cieca assoluta, non è contemplata. Il suo codice non c'è. Quindi vedi che il discorso dei codici non può stare in piedi.
Certo, ma noi quando abbiamo...
Te giustamente dici, come faccio a tenere le distanze io?
Ma
non vedo.
Per questo noi abbiamo cercato di attenzionare il problema andando ben oltre la categorizzazione della disabilità. Abbiamo detto, benissimo, andiamo con l'articolo 3,3 della 104, perché all'interno di quell'articolo 3,3 della 104 sono contemplate le disabilità gravi e di conseguenza una serie di condizioni di disabilità che oggi, ahimè, possono essere escluse, sono escluse, perché quello che diceva la signora poco fa è che lei verrà vaccinata non perché è una cieca assoluta, ma perché ha il requisito degli anni.
Ha 65
diciamo,
anni, quindi
ha 65 anni. Quindi questo è il tema.
È un paradosso. Allora, vediamo, abbiamo un minuto per concludere, ci sono tantissime persone.
Però nel Lazio, se la signora vivesse nel Lazio, sarebbe stata vaccinata, perché
ti sembra giusto che se una persona abita a Torino invece che a Roma non è vaccinata? Se abitasse a Roma sarebbe vaccinata. È assurdo che l'Italia è divisa in una così lontana capacità di vedere al di là appunto dei codici che nulla raccontano, il problema globale delle persone disabili nel nostro paese. Grazie Vincenzo Falabella, grazie a tutti quelli che hanno collaborato e in bocca al lupo a Tor Vergata, che intanto stanno vaccinando, parzialmente, non tutti, ma intanto stanno vaccinando.